Io inizio a dire arrestatemi, cioè, nel senso che sono. Devo parlare più piano? Perché sennò vengono veramente. E cioè, sono un medico, mi dispiace, e faccio telemedicina e sono assolutamente fuori legge, credo, per una serie di motivi, almeno una dozzina. Quindi sentivo le relazioni precedenti con, diciamo così, una frequenza cardiaca che andava sempre più avanzando, fino a se fossi stato collegato a qualche dispositivo, avrei già mandato in alert qualche fatto partire qualche SMS. Ma io dovrei parlare dello stato attuale dei servizi di telemedicina in Italia. In realtà ho visto il titolo è cambiato, ma insomma più o meno racconterò quello che faccio io, le criticità, però già gli spunti che ho sentito dai relatori che mi hanno preceduto sono notevoli. E io ho messo questo titolo perché si parla tanto di telemedicina e se ne fa poco, se ne fa ancora troppo poca. Quali sono le responsabilità dei sanitari, dei politici e dell'industria? Perché, a mio modesto modo di vedere, ci sono responsabilità, in ognuna di queste realtà. La mia relazione è molto, cercherò di essere breve, in quattro punti. Dirò che cosa faccio io nella mia struttura, Unità Operativa Semplice Telemedicina. Dirò due cose sulla telemedicina in Italia, ma molto, molto rapidamente. Il mio pensiero sulle responsabilità dei ritardi dell'industria, politica e sanitarie, e poi che cosa pensano gli addetti ai lavori. Perché nell'ultimo convegno dell'IELT di 20 giorni fa c'è stato un incontro interattivo erano 200 partecipanti in sala ed è stato molto interessante chiedere con un sistema diciamo di televotazione un parere. Allora, cosa faccio io? Io faccio telemedicina in un ospedale e ho un reparto di telemedicina e praticamente lo faccio una parte su Roma e sul Lazio e quindi c'è un servizio di monitoraggio, di telemonitoraggio domiciliare di alcuni pazienti, vi darò alcuni dati di attività che vengono seguiti a casa a cui viene evitato il ricovero ospedaliero. Quindi per ogni singolo paziente io apro una cartella clinica, un telemonitoraggio a distanza, questi vengono seguiti come se fossero, diciamo, in ospedale. È chiaro, non tutti i pazienti, ci sono patologie selezionate e pazienti selezionati. La stessa cosa la faccio in due case alloggio per anziani, sta per iniziare fra 2 o 3 settimane un servizio di telemedicina con il carcere Regina Coeli, che credo sia l'unica realtà, se riesco a farla partire, perché è veramente complicatissimo, in Italia. E poi faccio tutta una grande parte di telemedicina con i paesi dell'Africa subsahariana. Con il programma DREAM della comunità di Sant'Egidio si seguono migliaia di persone in telemonitoraggio attivo e con l'ospedale San Giovanni facciamo telecardiologia in 4 centri sanitari in Tanzania e alcuni in Malawi. A volte dico che è molto più semplice fare complessi servizi di telemedicina in Africa che fare banali servizi di telemedicina in Italia per una serie di problematiche che cercherò di evidenziare. Questo è il mio reparto di telemedicina, lo dico perché non è normale che ci sia un reparto di telemedicina con una parte clinica, una parte per l'accettazione, una caposala e gli infermieri. Questo è il mio personale, ci sono io che sono l'unico medico, una caposala, 4 infermieri, c'è l'area tecnica dove ho 2 ingegneri clinici che lavorano con me, mi fanno lo sviluppo del software e la manutenzione degli apparecchi e poi delle figure molto importanti, guerrieri. Direttore dell'ICT Carbone che coordina tutta la parte tecnologica e poi ho tra virgolette i medici volontari che lo fanno perché sono così un po' gli piace questa cosa, ne parlano ai congressi, va di moda, quindi Scaffidi è un cardiologo che ha avuto il massimo rendimento da un punto di vista di telemedicina quando si è rotto a tibia e perone e quindi a casa mi refertava veramente dopo 10 minuti avevo tutto refertato, quindi andava molto bene, purtroppo poi è guarito. Questo è, diciamo, ecco, e io ho anche dei dati, lo dico un pochino sottolineandolo perché molto spesso si sente parlare servizi di progetti telemedicina. Io ho pensato questo, si farà questo, i medici rispondono, ma poi quanti pazienti, quante cose hai fatto? Questo, vabbè, questo è secondario, questo lo stiamo per iniziare. Sono arrivato in realtà adesso a 515 pazienti seguiti in telemonitoraggio attivo. La maggior parte dei pazienti vengono al pronto soccorso, soprattutto per fibrillazione atriale, alcuni dai reparti di medicina, alcuni li ho seguiti anche in stato terminale, praticamente come si fa? Non sono soltanto loro che vengono fermati, ma c'è sempre un caregiver, un familiare che si prende cura di loro. Alcuni centro ipertensione, alcuni l'angiologia cura le ulcere vascolare gli arti inferiori a distanza, perché io nasco come angiologo, quindi insomma riesco a seguirmene qualcuno. Molto pochi dalla broncopneumologia, perché non ho nessuno che si è rotto tibia e perone, diciamo così, tra i broncopneumologi, e quindi non ho molta collaborazione. Questi sono i dati, diciamo che per ogni paziente in genere, mediamente, sono 75 invii di dati biochimici, possono essere pressione, elettrocardiogramma, saturimetro, fotografie. Tra l'altro, io metto pure la foto dei pazienti in anagrafica, non so se è grave questo, perché glielo chiedo, ma io, cioè, voglio dire, quando ho 120 pazienti e poi io, se non vedo la foto, dico: ma questo chi è? Poi vado a ricostruire, poi io la foto faccio prima, poi non so, dite voi se la devo togliere. E poi le foto anche delle ulcere, eccetera, eccetera. Per ogni paziente c'è soprattutto un servizio di telefono, cioè sono gli infermieri, guardano i dati: sì signora, come si sente? Tutto bene? E continui così. Ecco, questa, la telemedicina è diciamo la qualità percepita dai pazienti, e soprattutto io gli posso dare le tecnologie migliori, le cose più eccezionali, più innovative, ma la cosa che gradiscono di più è: ma ha telefonato l'ospedale, voleva sapere come sto all'ospedale. E poi c'è tutto un sistema automatico, per cui io, se guardo una cartella clinica, decido di cambiare un farmaco, io lo cambio sul software, partono una serie di alert al mio centro servizi, partono gli SMS, gli email al paziente, ma siccome SMS e email non sono sicuro che arrivano, c'ho tutto un sistema per cui il centro servizi ha un software in cui si dice: guarda, il dottor Bartolo ha cambiato la terapia, questi telefonano, gli dicono la terapia, gliela fanno ripetere, perché bisogna essere sicuri, mi hanno detto quelli della privacy, non so chi, insomma, che devo essere sicuro che devo comunicare, ma che la terapia sia stata percepita. Poi sono incappato anche nell'antiterrorismo, certo non lo dico, perché io consegnavo dei device, dei palmari, dice: ma tu dai con le SIM dentro? Ho detto sì, ecco, quindi ho avuto altri problemi che ho risolto in altri modi. Comunque, questo servizio, questo giochino che è sperimentale, che è completamente abusivo, perché la regione, io appunto mi invitano ai convegni, vado a parlare, eccetera, eccetera, però io non esisto, perché io non è, cioè, non è che c'è un DRG, non è che c'è un tariffario per questi miei pazienti. Io dico che calcolo che con questi pazienti a cui ho evitato 347 ricoveri, dei giorni di ricovero, degli accessi al DEA, perché alcune recidive, fibrillazione atriale, in questo caso 84 ne abbiamo calcolate, noi a distanza vediamo l'elettrocardiogramma, diamo tre compressine di Almaritm, se entro 6 ore non si stabilizza il ritmo sinusale, invitiamo loro di venire al pronto soccorso, e quindi sono 84 accessi in meno. Ma tutta questa cosa, ho calcolato, stimato, si è risparmiato 1 milione. Bravo, continua così, però io non so, perché potrebbe essere pure fra una settimana il mio reparto chiude, perché ancora non è riconosciuto. Questa è la soddisfazione dei pazienti, in genere sono tutti contenti. È chiaro che ci ho avuto pure dei pazienti che non gradivano, cioè è venuto proprio un mese fa un paziente che mi diceva: ah no, io il mio telefonino non lo do a nessuno, e quindi non glielo do anche a lei. Arrivederci, grazie. Cioè, io gli ho detto: lei non può essere seguito in telemedicina. Ovviamente mi ha detto: ma 10 anni fa come facevate? Infatti 10 anni fa non facevamo. Comunque è chiaro che un rapporto fra medico e paziente deve essere di fiducia, e quindi se tu mi dai il telefonino io ti seguo in telemedicina, se tu non me lo dai io, cioè, vai da un'altra parte, c'è un altro servizio. E allora perché la telemedicina in Italia sta tutti mi dicono: bravo, bravo, mi invitano a parlare, anzi non ho neanche ringraziato all'inizio, mi sono dimenticato, ma recupera adesso, grazie De Petris, eccetera. Quanti sono i... Perché se ne fa così poca? Quanti sono i servizi di telemedicina in Italia? Allora, c'è un sito che è del Ministero della Salute, e in questo sito, che cioè potrebbe essere fatto molto meglio, qualcuno ride, ecco, cioè si capisce niente, cioè è la cosa ufficiale del Ministero della Salute, dove io ho contato 362 servizi di telemedicina, ma perché li ho contati? Cioè non è che ho fatto: quanti sono? Tre, no, uno, due, tre, quattro, perché il software non ti permette di sapere quanti sono. E mi sono andato a vedere per regione, più o meno sono questi. Ma la cosa tragica è quando sono andato a vedere, ho detto: beh, vediamo il mio servizio di telemedicina. Bene, ho scoperto il mio servizio di telemedicina è chiuso, non è mai partito. Io faccio quattro servizi di telemedicina, E sono andato a vedere che il 40% dei servizi registrati nel sito ufficiale del Ministero della Salute è concluso. L'8% non ha la stessa data di inizio e di fine, soltanto il 10% porta attività, cioè dicono che cosa hanno fatto. Alcuni non sono mai iniziati e alcuni che sono progetti pilota sono finiti su Striscia Notizia. E questa è la realtà. Ne ho parlato anche con i dirigenti del Ministero della Salute, dice sì, infatti stiamo cercando di migliorarlo, speriamo. Cosa succede? Questo, una settimana fa, un paesino dell'Abruzzo, mi sono fermato, ho visto questa cosa, ho detto, bello, posso entrare, posso vedere, ho chiesto, eccetera, eccetera. C'è la scritta di telemedicina, perché dentro non c'è il computer, cioè, è lodevole, perché questo era stato portato per il terremoto, però non è mai partito il servizio. Allora, le realtà in Italia di queste ce ne sono tantissime. Allora, quali sono i problemi e qual è il mio pensiero su questo? Le responsabilità dell'industria, e ce ne sono, e proprio ne parlavo poco fa fuori con alcune industrie, non faccio il nome. Noi abbiamo tante industrie che ci propongono servizi di telemedicina stupendi. C'è l'industria azzurra che mi fa elettrocardiogrammi e saturimetro, l'industria gialla che mi fa glicometro, mi fa misurare l'INR. E poi così via, quella viola mi dà sempre l'ECG che io preferirei rispetto a quella azzurra, poi e così via. Ce n'è addirittura l'azzurrina, non lo so, che mi fa tutto. Ma qual è il problema? Che ognuno ha il proprio software, il proprio modo di. E io se voglio utilizzare l'ECG della prima, l'INR della seconda, la webcam della terza, io mi trovo in questa situazione. Allora, come fa a decollare? Cioè, è come se io andassi a visitare un paziente. E a letto mi portano 5 cartelle cliniche con 5 anagrafiche, con 5 delle. Cioè, diventa una cosa da matti. Allora, un sistema così non mi potrà mai decollare. E al momento non c'è nessuna industria che mi, diciamo, dà il massimo della soddisfazione. Il futuro dell'industria, qual è, secondo me? Un sistema aperto, e io ancora non ne ho incontrati di sistemi aperti, che mi permettono di usare un apparecchio perché mi dà garanzie, un altro, e magari integrarlo con il mio sistema. È come se io dicessi io industria, guarda, tu puoi usare il mio elettrocardiografo, però devi usare la mia cartella clinica cartacea. Ma non è che cioè, io ho una cartella clinica che è un documento ufficiale, eccetera, dove io devo poter lavorare, devo avere tutti i dati consultabili come preferisco io per evitare anche di fare errori tremendi. Quindi, secondo me, questa è una grande colpa, responsabilità dell'industria. E io penso che tra 4 anni ci saranno poche industrie che sopravviveranno a questa realtà, che saranno proprio quelle che si saranno realmente aperte. Perché se io vado a parlare con gli esterni sono tutti apertissimi. Poi, quando vengono da me, perché è diventata una specie di museo il mio reparto, ogni settimana ricevo qualcuno, mi propongono sperimentazioni, eccetera. Poi, quando entro dentro, no, questo no, però questo, guardi, usi il nostro software, eccetera. E quindi, al nostro pronto soccorso attualmente ci sono 3 computer perché le ambulanze trasmettevano in un modo. Io in un altro e all'interno dell'ospedale in un altro con 3 sistemi differenti. Cosa dovrebbe fare il Ministero? Dare indicazioni per promuovere programmi di telemedicina, incentivare nuovi modelli di sanità, integrazione reale tra territorio e ospedale, ma è un discorso lunghissimo, lo accenno soltanto. Monitorizzare realmente i programmi realizzati e le regioni dovrebbero istituire tavoli di esperti anche con i medici. Molto spesso si parla di telemedicina, io dico, senza coinvolgere chi poi l'apparecchio lo deve utilizzare. Allora, ma non soltanto fare un servizio di telemedicina, non vorrei offendere nessuno, è banale mandare un elettrocardiogramma da una parte all'altra, un saturimetro, è una stupidaggine. Il problema è creare dei percorsi organizzativi, un nuovo pensiero sulla sanità. Ecco, questa è la vera difficoltà e qui muoiono tutti i progetti di telemedicina. Dei tariffari. La Lombardia ha fatto dei tariffari e hanno seguito e seguono centinaia di pazienti. Ma perché le altre regioni non lo fanno? Oppure nominare anche dei responsabili sui servizi di telemedicina regionale. È stato fatto, mi hanno detto. Allora, se qualcuno mi presenta il responsabile del Lazio, io ne sarei contento perché ancora non ho capito chi è. E poi dedicare risorse economiche e umane, perché delle risorse vanno investite, ma anche e soprattutto umane. Ecco, cioè personale dedicato. Io non posso far funzionare un servizio di telemedicina chiedendo al medico di base o al medico ospedaliero o al medico al pronto soccorso di farlo, perché o trovo uno che così gli piace, oppure dopo 15 giorni smette, il servizio viene interrotto. Questo solo per dare un esempio, sono dei tariffari che la Regione Lombardia ha fatto, 720 euro a paziente per 6 mesi, 140 euro al giorno, qui stiamo nella riabilitazione post-chirurgica o anche come cure palliative. La responsabilità dei sanitari, diciamo, quali sono? Ho parlato dell'industria e dei politici. Le responsabilità dei sanitari sono di diverso tipo. Certo, si potrebbe dire cosa dovrebbe fare il medico di medicina generale, il CAD, il 118, le ambulanze, eccetera, ma io mi voglio soffermare solo su alcune responsabilità delle società scientifiche di telemedicina e delle riviste che si occupano di telemedicina, ce ne sono tanti, associazioni, eccetera. Ce ne sono tantissime. C'è iTeam, c'è telemedicina, la SIT. Io faccio parte un po' di tutte perché poi pare brutto che non ci vai se ti invitano, eccetera. E ognuna cerca di essere interlocutrice, interlocutore con i responsabili politici. Secondo me, devo concludere, vero? È un grande caos. Allora, la proposta che io ho fatto all'ultimo convegno è creiamo un collegio società di telemedicina. Ovviamente questa proposta mi ha detto ok, molto 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 carino, molto divertente, ci penseremo e me ne sono è finito così. Però secondo me c'è anche questo problema, cioè non c'è una realtà, una società scientifica anche vera che si occupa di telemedicina e rappresenta la telemedicina in Italia. Vi do questi dati. 56 votanti a questo convegno, cioè erano 700 iscritti, forse uno dei convegni più grandi sull'IELTS a Roma. Allora, il 22% erano politici, il 44% tecnici, il 22% erano medici sanitari, 15% altri. Si diceva ILEA, perché alcuni dicono se ILEA non cambia la telemedicina non si può fare. Il 53% dice che ILEA devono assolutamente prevedere. I LEA sono i livelli essenziali di assistenza, ciò che bisognerebbe fare obbligatoriamente, ciò che lo Stato, la Regione deve garantire ogni cittadino. Si dovrebbero fare questi, dovrebbero essere contemplati i servizi di telemedicina LEA. Il 47% no. Secondo me i LEA non c'entrano niente, perché se io voglio fare un elettrocardiogramma in telemedicina e spendo 2 euro, oppure voglio mandare a casa del paziente un'equipe col cardiochirurgo, il chirurgo, l'infermiere e pago 1000 euro, se la regione c'ha i soldi lo può pure fare. Tu, regione, devi soltanto garantire il servizio, tant'è che alcune regioni hanno il tariffario. Seconda domanda, chi è il maggiore responsabile della lentezza dello sviluppo dei servizi della telemedicina? Qui è facile, 56% la classe dirigente, 2% l'industria, il 43% anche la classe medica. Qual è la principale critica che si fa alla classe dirigente? 35% non coordinare le realtà che si occupano di telemedicina, non creare tariffari, 45% tutte le precedenti. Secondo me questi sono i reali problemi, cioè non creare tariffari e non coordinare ciò che c'è in telemedicina. Chi è il maggior responsabile della lentezza dello sviluppo dei servizi di telemedicina? Ministero della Salute 19%, 17% Regione. E 56%, diciamo un po' tutti, diciamo. Però, se andiamo a vedere qual è la principale critica che si fa all'industria, e qui sono tecnici, politici e medici, si dice che il 40% crea sistemi troppo chiusi e il 34% tutte le precedenti. Quindi l'idea, l'ipercezione che c'avevo io è condivisa da molti. I sistemi chiusi non danno sviluppo, non danno futuro alla telemedicina. Sono ancora due. Qual è la principale critica che si fa ai medici? 21% non sono pronti all'uso della telemedicina, troppe società scientifiche, il 49% aspettano solo incentivi per iniziare un servizio di telemedicina. Devo dire che questo è vero, perché io giro con l'ospedale come quello del Folletto, portando la mia valigia, dico tu ti interessa a te, eccetera, eccetera, sì, ma io che ci guadagno, eccetera. Quindi io penso che purtroppo questa è una realtà abbastanza vera. E questo era molto interessante, cioè, da quale di queste società scientifiche ti senti rappresentato, il 6% dalla Societel che non esiste più da 2 anni e gli ELT stavamo a casa loro, quindi stavamo a casa loro, ma soprattutto il 71% da nessuna delle precedenti, quindi vuol dire che c'è questa grande frammentazione, forse ci dovrebbe essere necessità di una maggiore unione, grazie.